Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Marina Lalovic in redazione, oggi Marco Pompi in regia, Danilo Solidani alla console. Oggi nel mondo si celebra la giornata internazionale dei diritti umani, si celebra oggi perché il 10 dicembre del 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Lo slogan scelto per questa giornata è Recover Better, come dire riprendiamoci, cerchiamo di guarire e di essere migliori. La pandemia che ci ha investito infatti ha fatto crescere la necessità di agire tutti in modo più responsabile. Diritti e responsabilità camminano insieme. E c'è chi pensa che si debba ripartire dalle scuole, dall'asilo all'università, con un'iniziativa che prova a riaccendere lo spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, a promuovere la cultura dei diritti e della responsabilità come strumenti per uscire dalla pandemia e per vincere contro tutti gli altri virus, quelli dell'odio e dell'indifferenza in particolare. E questo è il senso dell'iniziativa della Tavola della Pace, che tutti gli anni organizza la marcia Perugia-Assisi e che oggi propone una lezione sui diritti umani e la responsabilità fatta interamente dagli studenti di scuole e università di 15 regioni italiane. Parleremo di questa iniziativa, poi Andrea Bornino con Interferenze ci racconterà la radio delle Nazioni Unite e infine parleremo di sport e diritti umani con una delle voci storiche di Radio Rai, quella di Riccardo Cucchi. Vi ricordo il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, i vostri sms, il 335-56-34-296.
Diritto al lavoro.
Diritto all'uguaglianza.
Diritto alla giustizia.
Diritto al cibo.
Diritto alla casa.
Diritto all'educazione.
Diritto alla vita.
Diritto alla pace.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Eh sì, ma sti diritti sono ignorati, calpestati.
Dobbiamo fare qualcosa.
Dobbiamo fare qualcosa.
Dobbiamo fare qualcosa.
Giovedì 10 dicembre 2020. Riaccendiamo lo spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
È tempo di cambiare.
Anche tu puoi fare cose importanti.
Ecco, abbiamo ascoltato l'audio del video spot della giornata dei diritti umani promossa dalla Tavola della Pace che, come vi dicevo, promuove una lezione sui diritti umani e la responsabilità fatta interamente dagli studenti di scuole e università di 15 regioni italiane. Noi siamo collegati con una scuola, il liceo Attilio Bertolucci di Parma, e siamo collegati con una studentessa di questo liceo, Mafalda Bonati, una ragazza di 17 anni. Buongiorno Mafalda.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Benvenuta a Radio Tremondo. Allora Mafalda, intanto ci puoi fare una veloce radiocronaca? Cosa sta accadendo lì nella vostra scuola questa mattina? Se non sbaglio avete cominciato verso le 10 questa attività. Esattamente cosa sta accadendo lì al liceo Attilio Bertolucci di Parma?
Allora, al liceo Attilio Bertolucci di Parma fisicamente oggi non ce ne sono di noi perché la scuola è chiusa. E gli studenti delle classi che hanno partecipato sono collegati in videoconferenza, siamo collegati su Meet e in diretta su YouTube e in questa prima ora dell'Assemblea Nazionale delle Scuole e Enti di Pace è emerso il significativo rapporto tra diritti, doveri e responsabilità, questa sorta di sinolo tra questi tre termini. È inoltre stata sottolineata l'importanza dello spirito di fratellanza e del fatto che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non si ponga l'obiettivo di abbattere le differenze, ma di spingere ciascuno di noi a conoscere il proprio vicino. Per cui è affidato a noi giovani il compito di riaccendere lo spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e è richiesto proprio a noi studenti in prima persona di essere, oltre che studenti studiosi, cittadini consapevoli.
Ecco, voi al liceo Bertolucci da quanto tempo avete cominciato a studiare questo tema dei diritti umani e a preparare questa giornata di oggi?
Noi al liceo Bertolucci la mia scuola ha da sempre a tema il cuore dei diritti umani e infatti partecipa da sempre, dalla fondazione della scuola, alle marce Perugia-Assisi. Inoltre sono state realizzate, io parlo delle esperienze da quando io sono a scuola, Dal 2018, nel 2018 è stata realizzata un'assemblea dedicata appunto al tema dei diritti umani. Tramite giochi si è cercato di avvicinare noi studenti a questo tema, che comunque è molto più complicato, molto più complesso e significativo di quello che molti si aspettano. Nel 2019, l'anno scorso, abbiamo partecipato al progetto, al programma Io Cura, e infatti anche oggi è emerso il significativo rapporto tra diritti umani e cura di essi, e abbiamo celebrato la caduta del muro di Berlino con conseguente realizzazione storica di questo evento. E inoltre, sempre nel 2019, l'anno scorso, noi studenti del liceo Bertolucci abbiamo partecipato al programma del Comune di Parma con il coordinamento nazionale Enti e Scuole per la Pace, distribuendo in città il 10 di dicembre appunto dell'anno scorso dei libretti contenenti la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Quest'anno, quest'anno per la partecipazione all'assemblea odierna ci siamo occupati di attualizzare i diritti umani, riflettendo nello specifico su quali di questi sono messi a rischio o addirittura negati dallo stato di pandemia in corso. La partecipazione era assolutamente volontaria e gli studenti che hanno aderito hanno elaborato delle riflessioni personali. Queste riflessioni personali sono state analizzate poi e di queste sono stati estrapolati gli aspetti più interessanti e significativi, seguendo tre fili conduttori, ovvero ragionando su tre diritti messi a repentaglio. E mi sto riferendo a salute, matrimonio e istruzione. Abbiamo realizzato tre testi che sono poi stati esposti in un video che è già stato proiettato e condiviso con l'assemblea.
Ecco, Mafalda Bonati, che cosa lega in particolare salute, matrimonio e istruzione?
Salute, matrimonio e istruzione sono i tre diritti che noi abbiamo preso in considerazione come negati o messi a repentaglio dalla pandemia. Salute e istruzione sono quelli che saltano più all'occhio, sono più sotto gli occhi di tutti, mentre il matrimonio si parla molto meno della negazione del diritto al matrimonio, anche se anche questo diritto, anche la pandemia ha influito anche su questo aspetto della vita di alcuni di noi, per cui nonostante sia finito il lockdown, la situazione per i promessi sposi odierni non è migliorata. Per quanto riguarda la salute, è sotto gli occhi di tutti che questo diritto è stato limitato. Talvolta, spesso, più che talvolta, purtroppo le cure programmate sono state negate, ad esempio quelle oncologiche, e la situazione di pressione sulle strutture sanitarie ha comportato la costrizione e ha costretto gli operatori sanitari a scegliere chi curare. E questa situazione è ancora peggiore nei regimi dittatoriali, come ad esempio il Venezuela, in cui gli operatori sanitari sono impossibilitati, sono costretti a non denunciare questo stato di difficoltà. Inoltre, per quanto riguarda l'istruzione, è sotto gli occhi di tutti la situazione di DAD, in cui si trova la maggior parte degli studenti italiani, e noi abbiamo un po' preferito ragionare su una situazione meno comune e meno conosciuta, ovvero quella di una regione del Burkina Faso, in cui la situazione già drammatica della scuola è stata peggiorata dal Covid-19, che impedisce la frequentazione della scuola. Ovviamente in questo luogo, in questo contesto, la situazione della DAD è ostacolata ancora maggiormente rispetto all'Italia, e vi è un peggioramento e un accrescimento del divario sociale in queste zone.
Ecco, ricordo che la DAD è la didattica a distanza. Ecco, Mafalda Bonati, nel tuo caso in particolare, questo non poter frequentare la scuola, non poter vedere i compagni, fare questa didattica da lontano, come senti che ti ha danneggiato, ti ha leso questo diritto all'istruzione?
Nel mio personale caso, allora, sicuramente quello che più manca è la socialità, l'interazione sia tra i compagni che con gli insegnanti, perché ovviamente rapportarsi con gli insegnanti direttamente è molto più semplice e talvolta anche più costruttivo rispetto a rapportarsi con loro tramite un mezzo elettronico. Inoltre la cosa forse più sconvolgente è questa fusione di ambienti scolastici con ambienti domestici, per cui gli ambienti che di solito sono deputati al riposo, all'intimità domestica, diventano l'ambiente scolastico, che per uno studente è comunque un ambiente di lavoro. È questa forse la cosa più alienante, che fa decadere la divisione tra privato e pubblico. Bisogna anche dire che non tutti i mali vengono per nuocere, non ci sono solo aspetti negativi, in quanto questa didattica a distanza è estremamente responsabilizzante, poiché ciascuno di noi è davanti a se stesso e quindi diventa il principale responsabile e il vero e proprio protagonista del suo percorso scolastico, perché davanti al computer sta a ciascuno di noi essere onesto e prendersi le proprie responsabilità.
Ecco, questo è molto bello. Un'ultima domanda, Mafalda Bonatti, ricordo che ha 17 anni. Mafalda, non so cosa vorrà fare nella sua vita adulta, ma come pensi nella tua vita adulta di tenere accesa in qualche modo la fiaccola della promozione, della conoscenza, della tutela dei diritti umani?
Per quanto riguarda il mio futuro, a me piacerebbe più che difendere i diritti umani, essere portatrice di diritti umani, perché essere portatrice anziché difendere sta a significare, a sottolineare che essi siano già rispettati e tutelati ampiamente. Per cui sicuramente grazie alla formazione della mia scuola sono molto consapevole di questi diritti umani e ho intenzione di portarli con me e di usarli come orizzonte, come spunto per uno stile di vita.
Bene, grazie, grazie, buona fortuna Mafalda Bonatti e buon lavoro per questa vostra giornata, anche sia pur da remoto, di promozione dei diritti umani al liceo Attilio Bertolucci di Parma. Grazie per essere stata con noi.
Grazie per la possibilità di essere qui.
E adesso, come vi anticipavo all'inizio, arriva come ogni giovedì il momento di Interferenze, lo spazio di Andrea Borgnino dedicato alle radio. Oggi ci farà conoscere le radio delle Nazioni Unite.
Interferenze.
La onda radio Romania Internațional de Ceales, Muzeul Național de Istoria al României, se expune.
Il 13 febbraio del 1946, quando va in onda per la prima volta la radio delle Nazioni Unite. Una stazione radio poco conosciuta che ha trasmesso per un periodo in onde corte e oggi si può ascoltare soltanto attraverso internet. Bene, questa stazione radio serve ad informare, serve a appunto diffondere l'attività delle Nazioni Unite. Ed è all'interno di questa strana emittente che andiamo a cercare nei suoi archivi per cercare le voci di quel 10 dicembre del 1948, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In questo archivio abbiamo trovato le voci originali che stiamo per ascoltare proprio di quella giornata storica, 10 dicembre 1948.
I believe the present Declaration of Human Rights is a document of the first order of importance. While history alone can determine the historic significance of an event, it is safe to say that the declaration before us.
Quello che abbiamo ascoltato appunto è un piccolo estratto di quella giornata, 10 dicembre 1948, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Andiamo a ascoltare un altro audio abbastanza speciale. Si tratta sempre dello stesso tema, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che questa volta viene letta da una voce. La voce è quella di Anna Eleanor Roosevelt, è stata la First Lady statunitense, è stata la moglie di Franklin Delano Roosevelt, dal 33 al 45 è stata First Lady, ma è stata anche una grande attivista ed ebbe un ruolo molto importante nel processo di creazione delle Nazioni Unite. E quindi la radio delle Nazioni Unite gli diede la possibilità, siamo nel dicembre del 1948, di leggere alla radio appunto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e l'andiamo ad ascoltare.
I am going to read you the Universal Declaration of Human Rights, the preamble. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people.
Continuiamo il viaggio di interferenze, questa volta lo facciamo appunto negli archivi storici della Radio delle Nazioni Unite, che si possono trovare online, e arriviamo al 1953, quando, sempre per commemorare appunto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Radio delle Nazioni Unite che cosa fa? Produce un radiodramma e dà la voce di questo radiodramma a Sir Laurence Olivier, uno dei più importanti attori inglesi, nato nel maggio del 1907, morto nel luglio del 1989. Ebbene, appunto, lui dà la voce a questo radiodramma dedicato proprio a tutti i contenuti della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
By recording, the radio divisions of UNESCO and the United Nations present Sir Laurence Olivier in Letter from Father.
If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die?
Si chiamava Letter from Father, una lettera da tuo padre, ed è appunto un radiodramma prodotto nel gennaio del 1953 dalla Radio delle Nazioni Unite con la voce di Sir Laurence Olivier, uno dei più importanti attori inglesi, appunto per commemorare l'anniversario della Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo. E continuiamo a ascoltarla qua ad interferenze per andare appunto a scavare all'interno di questo incredibile archivio della Radio delle Nazioni Unite su questo tema.
Recognizing that the inherent dignity and the equal rights of all members of the human family are the foundations of freedom, justice and peace, the General Assembly of the United Nations on December 10th, 1948 proclaimed the Universal Declaration of Human Rights. To mark this anniversary, United Nations Radio and UNESCO bring you Sir Laurence Olivier in Letter from Father.
Grazie ad Andrea Borgnino, alle sue interferenze, e adesso parliamo invece di sport e diritti umani. Lo facciamo con Riccardo Cucchi, storica voce dello sport a Radio Rai, per oltre 30 anni voce di tutto il calcio minuto per minuto. Buongiorno Riccardo, benvenuto a Radio Tremondo.
Buongiorno Roberto, buongiorno ai radioascoltatori.
Ecco, ricordo che Riccardo Cucchi, da quando è andato in pensione, scrive dei libri molto belli, ne segnalo due: Radio Gol, 35 anni di calcio minuto per minuto, pubblicato dal Saggiatore, e poi La partita del secolo, storia, mito e protagonisti di Italia-Germania 4-3, edizioni PM. Allora Riccardo, tra l'altro tu sei il presidente della giuria del premio Sport e Diritti Umani indetto da Amnesty International e Sport for Society per riconoscere gesti simbolici o concreti in favore dei diritti umani nell'ambiente sportivo. Ecco, questi gesti sono sempre più frequenti nell'ambiente sportivo?
Sono più frequenti, e questo è sicuramente un dato positivo, però io credo ci sia ancora molto da lavorare. Lo sport è inevitabilmente esportatore di valori, non esisterebbe sport se non ci fosse naturalmente il fondamento dei valori. Devo dire che il business, soprattutto per quanto riguarda gli sport professionistici, il calcio in primo luogo, ha in qualche modo un pochino annacquato questo significato originale. Credo che sia importante tenerlo vivo, non potrebbe esistere sport senza naturalmente in parallelo l'esportazione, tra virgolette, di valori.
Ecco, in particolare volevo commentare con te il fatto di attualità di questi ultimi giorni, cioè questa partita che si è giocata a Parigi, la partita di Champions League tra il Paris Saint-Germain e la squadra turca del Başakşehir. Ricordo che la partita si giocava due sere fa ed è stata interrotta dopo un quarto d'ora, quando il quarto uomo, cioè l'arbitro che sta a bordo campo vicino alle panchine, rumeno, si è rivolto con un termine razzista al vice allenatore della squadra turca, che è originario del Camerun. Ecco, i giocatori a quel punto hanno interrotto la partita. La partita si è giocata nuovamente ieri sera sempre a Parigi, e c'è stato questo gesto molto bello e clamoroso dei giocatori che sono andati a centrocampo e si sono inginocchiati insieme agli arbitri. Vuoi commentare questo gesto?
Innanzitutto credo che sia un fatto importante che due squadre di calcio, cioè dei giocatori, degli atleti, abbiano deciso di non voltare la testa dall'altra parte. Il messaggio che è arrivato da Parigi credo che sia un messaggio importante e che possa coinvolgere, mi auguro viralmente, come si dice oggi, coinvolgere il resto del mondo del calcio. Troppo spesso, devo dire, i calciatori non si rendono perfettamente conto, non sono consapevoli di quanto sia importante il messaggio che possono trasmettere, non soltanto giocando a pallone ma anche esprimendo gesti concreti oltre le parole. Ecco, il gesto espresso a Parigi credo sia molto importante. Due squadre che decidono di abbandonare il terreno di gioco per protestare contro un atteggiamento assolutamente irrispettoso, assolutamente criticabile e soprattutto condannabile, anche e soprattutto da chi è ovviamente il protagonista del calcio. Credo che sia stato un fatto molto importante anche rifiutare la proposta che l'UEFA aveva avanzato a ridosso della dimostrazione di responsabilità del calciatore, cioè di cambiare quattro uomo in qualche misura inserendo un altro arbitro, uno di quelli per intenderci che operava al VAR. Bene, io credo che sia stato forte anche il messaggio che è stato trasmesso: no, vogliamo giocare la partita con una nuova quaterna arbitrale, ed è quello che poi è avvenuto con il gesto che tu hai ricordato. Credo sia molto importante che i calciatori, ripeto, non girino la testa dall'altra parte, sono esportatori di messaggi importanti, soprattutto per i più giovani. Io credo che sia importante per questa ragione che il gesto che è stato compiuto sul campo a Parigi possa avere conseguenze positive naturalmente nel resto del pianeta.
Ecco, Riccardo Cucchi, quando si parla di gesti la memoria va a quanto accade a Messico nel 1968 alle Olimpiadi, la cerimonia di premiazione dei 200 metri piani di atletica leggera con Tommy Smith medaglia d'oro e John Carlos medaglia di bronzo, che sollevano il pugno col guanto nero, no, per il simbolo del Black Power contro le discriminazioni razziste durante la cerimonia di premiazione. Tra l'altro un dettaglio che ho scoperto stamattina è che la medaglia d'argento, l'australiano Peter Norman indossava sulla sua tuta un distintivo del progetto olimpico per i diritti umani, un'organizzazione che si batteva contro la segregazione razziale. Quindi, anche se è rimasto negli occhi il gesto dei due atleti americani, anche Peter Norman fece la sua parte. Che impatto ha avuto quel gesto nell'opinione pubblica mondiale? Credo anche scandalo, no?
Un grande scandalo, esattamente, lo ha ricordato e descritto in modo perfetto, un grande scandalo. Non tutti naturalmente condivisero, ci furono, come possiamo immaginare, e chi ha i capelli bianchi ricorderà senz'altro, molte discussioni, molti dibattiti, anche condanne da parte di alcuni rispetto a questa invasione, così era considerata, dello sport in un mondo che non dovrebbe appartenere allo sport. Ecco, io credo invece che l'impatto fu straordinario, naturalmente, sull'opinione pubblica, soprattutto per la presa di coscienza che lo sport non poteva in nessun modo essere considerato parte diversa dalle altre attività umane. Credo che a volte si corre ancora questo rischio. I calciatori devono pensare a giocare. Quante volte abbiamo ascoltato frasi di questo tipo? In realtà quasi a sottolineare che lo sport debba essere un altro mondo rispetto a quello nel quale viviamo. In realtà no. Lo sport è una delle attività umane. Una delle attività umane inevitabilmente è come una carta assorbente. In qualche misura prende, in qualche misura assorbe tutto ciò che la società produce, nel bene e nel male. Credo che sia importante che lo sport possa mantenere, tra virgolette, una sua purezza originale, al di là rispetto allo sviluppo, al di là dello sviluppo business ed affaristico che naturalmente in molti casi ha imboccato. Credo che sia importante che non dimentichi le sue origini. Sport significa sostanzialmente competere lealmente, indipendentemente dalle origini, dal sesso, dal credo politico, dal credo religioso, essere insieme, uomini che si confrontano a parità di condizioni. Ecco, io credo che questo sia un fondamento che non può essere dimenticato neanche quando in campo entrano tanti denari.
Certo. Ecco, che volevo chiederti, Riccardo Cucchi, che cosa pensi dei boicottaggi che ci furono nel 1980 alle Olimpiadi di Mosca contro l'invasione sovietica dell'Afghanistan, poi nel 1984 i paesi del blocco comunista non parteciparono alle Olimpiadi di Los Angeles, ci fu anche un boicottaggio del movimento olimpico internazionale nei confronti della politica di apartheid del Sudafrica. Ecco, secondo te queste situazioni, che poi hanno messo sempre in grave difficoltà e in imbarazzo di atleti, hanno avuto un senso?
Ma sai, nell'antichità lo sappiamo tutti, le Olimpiadi serviva anche per fermare le guerre. Si fermavano le guerre per concedere naturalmente agli atleti di competere. E dunque lo sport aveva questa grande capacità, questa grande forza, no? Di interrompere i conflitti. Purtroppo nell'epoca moderna invece abbiamo scoperto la sua fragilità. Noi affidiamo allo sport grandi compiti, ma sappiamo naturalmente che lo sport non può risolvere i problemi, no? Può in nessun modo risolvere i conflitti che vivono sul pianeta e che interessano tutte le comunità umane. Credo che possa svolgere la sua parte, sicuramente deve farlo, ma il boicottaggio a cui fai riferimento, nell'80 e nell'84, ha dimostrato quanto fosse fragile, tutto sommato, il tentativo di essere al di sopra dei conflitti. È una fragilità che naturalmente è una componente caratteristica dello sport, una fragilità che è direi caratteristica della fragilità umana nel suo complesso. Credo che in quell'occasione ci furono degli errori di sottovalutazione dell'impatto che poteva avere invece lo sport nel risolvere certi conflitti, però devo anche ricordare come per esempio lo sport svolse una funzione molto importante nel Sudafrica, nella battaglia contro l'apartheid, quando fu esclusa dalla comunità sportiva quella nazione che non rispettava i diritti umani. E io credo che quell'esclusione in qualche misura fu anche positiva, in qualche modo propositiva, se naturalmente andiamo a leggere poi lo sviluppo della storia che tutti noi abbiamo sotto i nostri occhi.
Ecco, volevo chiederti, Riccardo Cucchi, un commento anche su Lewis Hamilton, il pilota britannico della Mercedes, vincitore di 7 titoli mondiali in Formula 1, che di recente ha preso posizione sul tema dei diritti umani dicendo: la questione dei diritti umani è un grosso problema in molti dei posti in cui andiamo, noi siamo uno dei pochi sport che visita tanti paesi, per cui credo che dovremmo fare di più. In particolare si riferiva al Gran Premio del Bahrain, un paese del Golfo in cui ci sono violazioni dei diritti umani. Ecco, secondo te queste sue parole avranno un seguito?
Mi auguro di sì e mi auguro che il coraggio di Hamilton fosse sia in qualche modo premiato, perché ci vuole coraggio, soprattutto in un'organizzazione così complessa come quella della Formula 1. Tu sai sicuramente che Amnesty International più di una volta ha contestato per esempio la scelta di alcune location per le gare che hanno privilegiato paesi che sicuramente sul piano dei diritti umani sono condannabili, paesi che sono sotto osservazione internazionale. Ecco, a volte lo sport dimentica, è successo anche nel calcio per esempio, quando si è deciso di giocare alcune partite in paesi nei quali i diritti umani vengono calpestati. È ben importante che soprattutto gli atleti si rendano conto, in questo contesto così complicato nel quale a volte, come dicevamo, il business prevale anche sul valore, sui valori da esportare, siano testimonial della necessità di riflettere. Credo che questo sia il compito che un atleta può in qualche modo, con il quale l'atleta può in qualche modo misurarsi, imporci di riflettere al di là del valore delle sue gesta sportive. Quindi sicuramente Hamilton ha fatto bene a farlo, soprattutto per aprire gli occhi a chi evidentemente riesce ancora ad aprirli del tutto.
Ecco, prima di salutarci non posso non chiederti, in questa giornata, un ricordo, un pensiero, un'immagine su Paolo Rossi, Pablito, il grande campione del calcio italiano, protagonista dei mondiali di calcio del 1982 in Spagna, morto questa notte. Che cosa vuoi dirci, come vuoi ricordarlo, Riccardo?
Ma sai Roberto, sono stato molte volte in Brasile, è capitato a molti italiani, no? Di essere riconosciuti come italiani e di sentirsi rivolgere una semplice curiosa affermazione: Paolo Rossi, un nome e un cognome che identificava il nostro essere italiani in Brasile. Un Paolo Rossi che veniva pronunciato magari anche con un velo di malinconia, perché i brasiliani ancora soffrono per quella tripletta di Paolo Rossi nel 1982. È stato un calciatore moderno, se vogliamo entrare su un piano più tecnico, il primo centravanti moderno, il simbolo di un'evoluzione, un centravanti che non dava, diciamo, peso alla sua stazza fisica, ma invece valorizzava le sue qualità tecniche, l'anticipo, l'intelligenza. C'è una bella definizione tra le tante di Eduardo Galeano per quanto riguarda il calcio, quando dice: il calcio è dubbio costante e decisione rapida. Quando scrisse questa bella frase descrittiva del calcio, certamente Galeano non pensava a Paolo Rossi. Stamattina mi è venuto in mente, pensando che si adattasse benissimo a quello che è stato Paolo Rossi, un giocatore che anticipava il pensiero degli altri con la sua intelligenza, con il suo fisico agile e minuto, capace però di anticipare l'idea, ed è questo che lo ha reso così importante per noi, ma direi per tutti gli appassionati di calcio del mondo.
Grazie, grazie Riccardo Cucchi per questo bellissimo ricordo. Si chiude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichittella.